Sono le 11 e un minuto, 30 aprile 2026, questa è Pubblica Radio Popolare. Pubblica che questa mattina lascia lo spazio della puntata al ciclo di incontri sull'autoritarismo nelle democrazie. Su come le democrazie assumono un po' i tratti dei sistemi autoritari. Anche oggi trasmettiamo in questo spazio di Pubblica la sintesi di uno degli incontri che si stanno svolgendo alla Casa della Cultura di Milano. Autoritarismo in democrazia è organizzato dalla Casa della Cultura qui a Milano, dall'editore Castelvecchi, dal Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall, che è una struttura che fa parte dell'Università Statale di Milano, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e a Libertà e Giustizia. Radio Popolare è media partner di questa iniziativa. L'ospite dell'ultimo incontro che si è svolto alla Casa della Cultura, il sesto, si è svolto venerdì 24 aprile scorso, è stato l'antropologo Michael Herzfeld, che è professore emerito alla Università di Harvard. L'incontro, dal titolo Lo Stato nazionale e i suoi mali, è anche il titolo dell'ultimo libro di Michael Herzfeld pubblicato da Castelvecchi. Cristina Guarnieri, che è direttrice editoriale di Castelvecchi, ci introduce al percorso di ricerca dell'antropologo Michael Herzfeld.
Michael Herzfeld è un antropologo di fama internazionale, professore emerito alla Harvard University e alla Leiden University. Le sue ricerche hanno profondamente influenzato l'antropologia politica e l'antropologia dello Stato, soprattutto i suoi studi sul nazionalismo, la burocrazia, il patrimonio culturale e la vita quotidiana nelle società mediterranee ed asiatiche. Herzfeld vanta un'esperienza molto ampia di ricerca sul campo in diversi paesi del mondo, dall'Italia alla Grecia, dalla Thailandia agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, e tra i suoi contributi più noti ci sono le ricerche sull'identità nazionale greca, sulla produzione sociale dell'indifferenza burocratica e sulle forme di cittadinanza ai margini dello Stato. Dal 2021 poi è cittadino onorario della Grecia, ha ricevuto diversi premi, dottorati honoris causa e è autore di moltissimi libri. Quello di cui parleremo alla Casa della Cultura di Milano è intitolato Lo Stato-Nazione e i suoi mali, uscito per Castelvecchi, e pone un interrogativo cruciale sul valore o meno dello Stato-Nazione, del nazionalismo. Ed è un libro importante perché decostruisce concetti come razza, cultura, identità, patrimonio, che spesso vengono usati come strumento politico per alimentare l'odio verso l'estraneo e creare marginalità ed esclusione sociale.
Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Andiamo dunque alla Casa della Cultura, venerdì 24 aprile, l'inizio dell'intervento dell'antropologo.
Grazie a tutti e tutte, e sono veramente molto grato di avere questa occasione per presentare alcune idee alla base di questo libro che ho scritto apposta in italiano perché volevo anche cambiare il bene che questo paese mi ha fatto da tanti anni, non solo per la ricerca ma anche per le tante amicizie e per la mia attività professionale, perché infatti mi sono molto coinvolto nell'antropologia italiana, e devo dire che questo libro mi ha dato anche l'occasione di parlare in una chiave non tanto accademica, no? Perché ovviamente ci sono tante motivazioni per cui un antropologo potrebbe discutere il razzismo in termini che non giungono al gran pubblico, e questo dibattito all'interno di una disciplina non serve a commuovere, come dire, le anime delle persone che potrebbero contribuire a un miglioramento del mondo in cui viviamo. Io sono di carattere molto ottimista e quindi penso che valga la pena di provarci, ma per fare questo sforzo ho osato scrivere in una chiave comprensibile, probabilmente, spero, ai miei colleghi accademici, ma comunque svolto piuttosto a un pubblico più ampio. E il punto fondamentale è, come ha detto, infatti, è il rapporto tra lo Stato e il razzismo. Non è che dico che lo Stato per forza deve essere sempre razzista. Lo Stato è una struttura amministrativa e come struttura amministrativa può cadere nelle mani di persone di stampo razzista, però non è una conseguenza automatica. Dall'altro canto è importante distinguere tra due cose, il nazionalismo e l'etnonazionalismo. Molto spesso un nazionalismo ragionato, cioè vogliamo avere uno spazio, un territorio in cui tutti i cittadini godono degli stessi diritti, senza guardare la loro identità etnica, religiosa, linguistica, eccetera, eccetera. Ma è molto facile scivolare da questo tipo di struttura a uno Stato definito in termini etnici. E questo è il punto di partenza poi per diversi tipi di razzismo. Quindi l'idea fondamentale di questo libro è appunto una critica, uno sguardo critico al presupposto che per forza lo Stato sia una cosa nazionale, cioè che è sempre legato a una nazione definita per lo più in termini etnici. Infatti l'esempio di Israele è molto, per me molto chiaro. Io sono d'origine ebraica e in Inghilterra ho sofferto abbastanza pregiudizio, abbastanza antisemitismo da parte, per esempio, degli altri alunni alla scuola. È una vecchia tradizione in Inghilterra. Forse per questo che stavo dicendo che non mi sentivo mai a casa dal momento in cui ponevo piede fuori casa, perché mi trovavo per certi versi in un paese straniero. E questo fatto ha formato in maniera molto chiara anche il mio atteggiamento scientifico, perché l'antropologia mi ha dato un modo di separare due cose che in realtà non hanno a che fare l'una con l'altra, ma che molto spesso vengono fuse, e quelle sono da una parte la cultura e dall'altra parte l'eredità genetica. La cultura è una cosa che impariamo, l'impariamo a casa, l'impariamo a scuola, l'impariamo dagli amici, ma non è una cosa che ci viene tramite il sangue o tramite la genetica. E questo fatto molto semplice, che gli antropologi hanno ribadito già da un secolo e più, comunque fa gran parte della logica soggiacente al razzismo, perché i razzisti apposta, non volutamente, non vogliono distinguere tra queste due cose. E quando un politico di stampo più o meno razzista vuole creare uno Stato separato per i suoi, quelli che immagina come i suoi, cioè, incomincia poi a parlare delle differenze, tra virgolette, genetiche, che tutt'altro sono, non sono di tipo genetico. Quindi se prendiamo l'esempio dell'ex Jugoslavia, è chiaro che le differenze tra i croati, i bosniaci e i serbi, per nominare solo tre delle tante nazioni che all'epoca del maresciallo Tito costituivano quel paese, quella federazione jugoslava, loro parlavano praticamente la stessa lingua, godevano di usanze molto simili e molti di loro si consideravano appunto cittadini della Jugoslavia. Quando Milosevic ha incominciato a infiammare i sentimenti nazionalisti dei serbi, la reazione dalle altre parti era analoga. È naturale, era una reazione suscitata dal bisogno di proteggersi, e quindi questo fenomeno che ha fornito una forse delle più tristi lezioni di quello che può fare l'etnonazionalismo. Non si tratta di nazionalismo puro e semplice, si tratta di etnonazionalismo. E questa è una differenza che voglio ribadire ripetutamente, perché è fondamentale per capire il messaggio di questo libro. Se parlassimo di Israele, direi più o meno la stessa cosa. Il fatto che io sono d'origine ebraica non mi costringe ad essere leale a uno Stato che ha commesso atti di genocidio, che prova a giustificare un atteggiamento assolutamente razzista oggi, con la scusa della necessità di difendere il paese. Io voglio ribadire ripetutamente la differenza tra essere ebreo e essere israeliano. Non sono per forza la stessa cosa. All'inizio, l'idealismo dei primi sionisti prevedeva un paese dove gli ebrei, gli arabi e diversi altri popoli potevano convivere in maniera abbastanza positiva. Poi, poco a poco, forse anche con le provocazioni dalla parte palestinese, non voglio dire che l'altra parte è sempre stata innocente, perché quello non sarebbe sarebbe troppo semplicistico, no? Ma si sono lasciati scivolare verso il razzismo, e io credo che l'attuale governo israeliano non sia molto diverso di tanti altri governi che esprimono direttamente un atteggiamento e una teoria identitaria fondata sul pregiudizio concepito in termini biologici più che culturali.
State ascoltando Radio Popolare, una sintesi dell'intervento dell'antropologo Michael Herzfeld alla Casa della Cultura venerdì scorso, 24 aprile, per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia. Herzfeld, avete sentito, parla di razzismo e come il razzismo rischi di essere quasi sempre l'esito o di un nazionalismo che scivola, diceva, nell'etnonazionalismo, oppure il razzismo può essere l'esito di quando si va a ricercare una unione tra i concetti di cultura da un lato e di eredità genetica dall'altra, concetti che ribadisce più volte Herzfeld sono e vanno separati. Il prossimo brano del suo intervento che vi faccio sentire è il professor Herzfeld che risponde ad una sollecitazione di una domanda dal pubblico sul tema del cosiddetto razzismo cortese. Di cosa si tratta, Michael Herzfeld?
Sul razzismo cortese io dico solo questo, che nel mondo in cui viviamo in questo momento, in paesi come l'Italia, come gli Stati Uniti, come di tutto il mondo detto occidentale, le persone istruite non vogliono confessare di avere mantenuto tracce di atteggiamenti razzisti, per cui dicono cose come io non sono razzista, però, e però apre le porte a espressioni prettamente razziste. E quello è il problema. E si vede lo stesso fenomeno anche a livello politico e strutturale, perché torniamo adesso all'esempio di Israele. Questo Stato è stato fondato con l'idea che servirebbe come un rifugio per gli ebrei di tutto il mondo, perché gli ebrei si trovavano sempre sotto pressione dovunque. E questo è vero. È anche vero che gli idealisti che avevano immaginato un posto chiamato Israele, all'inizio non volevano creare uno Stato, volevano soltanto un territorio dove gli ebrei potevano vivere insieme agli altri, ma con rispetto assoluto per le loro tradizioni. E il problema, appunto, che dentro un mondo in cui gli altri stati nazionali a vari livelli esprimevano atteggiamenti abbastanza razzisti, e soprattutto dopo l'arrivo del nazismo e del fascismo anche qui in Italia e in Spagna e in Portogallo e in diversi altri paesi, la reazione di molti ebrei in molte parti del mondo era appunto che, ecco, abbiamo una soluzione. E quella soluzione sembrava ancora ideale. Io sono andato in Israele per la prima volta all'età di 11 anni ed era pieno di idealisti che parlavano della convivenza soprattutto con gli arabi. Lo Stato aveva stabilito tre lingue nazionali, l'ebraico, l'inglese e l'arabo. Gli arabi rimasti nel territorio formale di Israele hanno ancora il diritto del voto, per esempio, e partecipano a un livello abbastanza alto alla democrazia israeliana. Il problema è che quella democrazia adesso è stata avvelenata dalla rivincita di gruppi di estrema destra che, forse perché non potevano immaginare che gli ebrei potessero diventare fascisti dopo tante storie di martirio alle mani dei fascisti del secolo scorso, sono riusciti ad infilarsi. Infatti io sono sempre pronto a dichiarare che Netanyahu è il peggiore nemico degli ebrei ovunque, perché è stato lui a provocare anche, a dare la scusa a diversi gruppi di fare atti di stampo antisemitico, appunto per giustificare i loro atti. Quindi il razzismo fatto in questo modo è sempre il razzismo da tutti e due i lati, e secondo me è importante in questo momento capire non che l'Israele come concetto dovrebbe essere razzista, al contrario. Il concetto originale era il contrario, ma capire come mai ha scivolato così facilmente a questo tipo di razzismo abbastanza aperto.
Casa della Cultura, venerdì 24 aprile, l'antropologo tedesco Michael Herzfeld. Un esempio di come dal razzismo cortese si possa scivolare direttamente verso forme di razzismo violento nel brano che vi faccio ascoltare ora del suo intervento alla Casa della Cultura.
Vi do un esempio molto eclatante dagli ultimi giorni. Due soldati israeliani hanno danneggiato una statua di Cristo e il governo israeliano ha capito subito che questo sarebbe molto pericoloso per loro e allora ha mandato i due soldati in galera, ha punito subito. Invece non hanno fatto niente per impedire ai coloni in Cisgiordania che bruciano le case di famiglie arabe che hanno vissuto nella zona già da molti secoli, appunto perché loro rimangono sempre impuniti, e questo fatto da solo dimostra un senso di realpolitik che a base è anche un razzismo tutt'altro che cortese, è un razzismo violento, è un razzismo che permette ai coloni di bruciare, di uccidere, di danneggiare, e con la speranza che si ripeterà la storia dei terroristi ebrei, perché erano terroristi quei membri dei gruppi del Stern Gang e del Irgun che bruciavano le case e uccidevano persone nel 48. Nel 48 forse sarebbe stato più non perdonabile, però comprensibile, perché erano in uno stato di guerra e Israele lottava per la sua sopravvivenza. Adesso sopravvive, non c'è problema, però il problema è altro, che in questo momento ci sono ancora molti idealisti in Israele, ma il problema è che questo governo ha suscitato un tipo di razzismo molto aperto e la gente non se ne vergogna più. Quindi il razzismo ha scivolato da quello cortese, che è abbastanza pericoloso, e serve da ammonirci che c'è un vero razzismo in attesa, è scivolato al razzismo aperto in maniera eclatante. E quindi queste sono le dinamiche che dobbiamo analizzare per assicurarci che non possano ripetersi nel futuro. Ed è qui che credo che una disciplina accademica come l'antropologia sociale possa avere un ruolo importante, perché in primis possiamo, e infatti noi insegniamo sempre la differenza tra la cultura e la discendenza genetica. Infatti nel libro, nell'ultimo capitolo, io scrivo che una proposta che vorrei fare al governo italiano è di iniziare le lezioni di antropologia sociale nelle scuole, perché in questa maniera i bambini crescerebbero con una conoscenza seria del rapporto tra cultura e genetica, oppure della non corrispondenza tra queste due cose. Ecco.
State ascoltando Radio Popolare, l'antropologo tedesco Michael Herzfeld, venerdì scorso alla Casa della Cultura. In conclusione di quell'incontro, Herzfeld risponde ad una domanda di Ferruccio Capelli della Casa della Cultura. Esiste una contraddizione, gli chiede Capelli, tra la critica che Herzfeld muove allo Stato e la critica al liberalismo, che comunque richiede un ruolo dello Stato, ad esempio per il welfare, per le politiche redistributive. C'è bisogno dello Stato, professor Herzfeld? Questa è la domanda e l'affermazione che faceva Capelli l'altra sera, venerdì 24 aprile, alla Casa della Cultura. Vede una contraddizione tra questo bisogno, il bisogno dello Stato, strumento per la redistribuzione, ad esempio, della ricchezza, e la sua critica, la critica che Herzfeld fa in maniera anche forte allo Stato? La risposta di Herzfeld.
Secondo me non è contraddittorio, perché non sono contrario allo Stato, sono contrario all'identificazione dello Stato con un'identità etnica. Questa è la differenza. Stato come Stato è necessario, l'ho detto all'inizio. Perché non possiamo, io non sono un anarchico, ripeto, sono in favore di uno Stato che fa cura, come dire, dei cittadini e come dire, prova a proteggere i cittadini. Il problema è che quando incomincia a proteggere solo alcuni cittadini per motivi etnici, smette di essere uno Stato nel senso buono. Ecco. Quindi l'ideale dello Stato è uno Stato che non riconosce le differenze culturali come problema, ma invece le abbraccia come una ricchezza. E infatti come lo sono, no? E ci sono diversi Stati che sono riusciti a farlo fino a un certo punto. Ovviamente ci sono sempre molti problemi, ma uno Stato gestito da persone che sono interessate a creare una conversazione proficua di persone di convinzioni identitarie diverse, avrà la possibilità di creare anche un ambiente molto più positivo e molto meno ostaggio alla rabbia, al pregiudizio e soprattutto alla guerra a livello nazionale, perché infatti l'idea della nazione non è necessariamente etnica. Una nazione potrebbe essere plurietnica. Gli Stati Uniti hanno provato ad esserlo, adesso si mette in dubbio questa situazione ideale, perché abbiamo politici che stanno coltivando i peggiori pregiudizi. ma questo non è una necessità, è un momento storico, secondo me, molto triste, e dobbiamo combattere contro questo, questa cosa. E io non sono, come dire, non sono un guerriero nel senso letterale, quindi se scrivono un libro di questo tipo è il mio piccolo contributo alla lotta contro il pregiudizio, non contro lo Stato, e per incoraggiare lo Stato, appunto, e al contrario, è per incoraggiare lo Stato ad assumere le sue responsabilità di rispettare i popoli, i gruppi, le religioni, le lingue, le culture, qualsiasi cosa che si trova dentro il territorio. È tutto lì.
L'antropologo Michael Herzfeld, venerdì 24 aprile alla Casa della Cultura qui a Milano per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia, il libro a cui ha fatto riferimento, che ha animato un po' la serata dell'incontro, è il libro che ha il titolo Lo Stato-Nazione. Per errore in apertura ho parlato di Stato Nazionale, no, il titolo corretto è Lo Stato-Nazione e i suoi mali, pubblicato da Castelvecchi. Sul sito della Casa della Cultura potete trovare poi la versione integrale di quell'incontro della settimana scorsa. Il prossimo appuntamento, sempre alla Casa della Cultura, qui a Milano in via Borgogna al 3, sarà venerdì 22 maggio 2026 alle 18, come sempre. Il titolo dell'incontro è Il capo in democrazia, l'ospite principale sarà Jean-Claude Monod, professore di filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Parigi e direttore di ricerca al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica. Venerdì 22 maggio alle 18 alla Casa della Cultura, Il capo in democrazia con Jean-Claude Monod. Le sintesi degli incontri invece potete ritrovarli nella pagina del podcast di Pubblica, sempre sul sito di Radio Popolare. 11:28 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ci risentiamo lunedì alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.